As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno, ciao, benvenute, benvenuti, benvenuto. Questo incontro si chiama Fantascienza oltre il genere e è organizzato da Strani Mondi, da Zona 42 e da FQ. Abbiamo con noi Martina Del Romano, traduttrice, Sam J. Miller, scrittore, Andrea Cassini, scrittore e traduttore, Vera Gheno, sociolinguista, scrittrice, traduttrice e appassionata di fantascienza, che è la ragione per cui è oggi qui con noi, anche se da remoto, perché poverina si è ammalata. Io in realtà dovevo fare solo questo, cioè introdurre, per cui lascio la parola a relatrici e relatori e vi ringrazio. Thank you, Sam, for being here.
Thank you for having me.
Ciao, io avrò il compito di fare le domande, quindi partiamo da Sam, poi ti faccio una domanda in inglese e poi ve la traduco. So, I start with you, as we said before. A big part of your work is centered around outcasts, people that are struggling to find their identity, to find a place in the world. And I think there's a risk involved in this kind of situation. So sometimes, I mean, it's natural, because when you are searching for your identity, you, more often than not, you need to distinguish yourself from other people. But sometimes all these different minority groups end up tending to their own garden, not realizing that there's a common enemy to fight against.
And scusatemi, però non si sente.
Non si sente?
No. chiedono il microfono.
Okay. And one thing I love about your books is that in some way all these different people, underprivileged people, poor people, queer people, obviously, people with eating disorders, they're able to come together, realize that they're not the monsters other people say. There's another monster, and they are able to fight against it. And is this how you see the situation? Is a fight? And do you think that what role does language have in this fight? Could language be a weapon to empower people? Let me translate real quick. And then.
Allora, ho chiesto. Tanto facevo notare come nei romanzi e nei racconti, nelle storie brevi di Sam, ci sono moltissimi personaggi che sono dei reietti, che sono i margini della società, che sono minoranze. Possono essere persone queer, possono essere semplicemente persone povere, emarginate. C'è un rischio in queste situazioni, che è quello che questi gruppi non si accorgano di avere un nemico comune contro cui lottare, contro cui unirsi, ma nel tentativo ciascuno di trovare la propria identità finiscono per curare i propri interessi e a volte andare contro quello che sarebbe il loro obiettivo. Invece una cosa molto bella nei romanzi di Sam è come queste persone, questi gruppi così diversi, sometimes knowingly and sometimes not, quindi a volte consapevolmente e a volte no, finiscano per unirsi e combattere. Infatti io ho chiesto a Sam se lui vede questa situazione, questa dinamica, come una lotta, che tipo di lotta e che ruolo può avere il linguaggio all'interno di questa battaglia, se può essere un'arma per dare potere alle persone emarginate.
Wow, that is a very heavy question for very early in the day. Yes, I think that language is a weapon, and I want to it's not that marginalized people are not the monsters, it's that we are monsters, and they should be scared of us. I don't know when I should stop for translation.
Go on.
Okay. And that historically, the narratives of the powerful have been that, queer people, people of color, poor people represent a threat. And yeah, I think we do, because we want to tear everything down. And I do really love stories where the monsters get together and kill the real bad guys. And yes, language is an important weapon. And I think historically, especially if you look at art, if you look at the history of art in the United States, for example, it's often about people claiming language for themselves and breaking the rules. The truly great literature of the United States often is about, for example, Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God, great novel by an African American author who totally breaks all the rules of language. So yeah, language can be a tool of oppression, but it's also a tool of liberation, because it belongs to all of us.
Sam ha detto che sì, gli oppressi vengono definiti i mostri, gli irregolari, da chi ha il potere, e in realtà il modo di utilizzare il linguaggio come un'arma, lo dice, può essere così, è quello anche di incarnarsi in questa idea di mostri, quindi dire sì, siamo effettivamente noi mostri, dovete avere paura di noi, perché possiamo fare questo, perché possiamo unirci e combattere. E Sam dice proprio che piacciono molto, quindi sia da scrittore che da lettore, da fruitore, le storie dove questi mostri, queste persone etichettate come mostri dalla società, si uniscono e trovano quindi proprio in questa loro identità decisa in negativo dai potenti il loro punto di unione, il loro punto di contatto. E Sam poi ha collegato questo con la storia americana, con la letteratura americana, con la società americana, dove il linguaggio è diventato anche un qualcosa di cui ci si deve appropriare, quindi secondo una dinamica tipica di oppressione, appropriarsi di un linguaggio, piantare una bandiera sul linguaggio diventa uno strumento di oppressione. Però ci sono anche, invece citava grandi esempi, ad esempio di letteratura afroamericana o di letteratura che viene anche dall'Africa in inglese, dove il linguaggio è invece uno strumento di liberazione, quindi può essere sia un'arma sia uno strumento, e può avere usi diversi a seconda che lo impugni l'oppresso o l'oppressore. Thank you, Sam. E Vera, se ci senti, passerei a chiederti, fare una domanda a te. Ci senti? Sì, perfetto, ottimo. Allora, parto da una mia esperienza personale di traduzione, cerco di essere il più breve possibile, ma per introdurre un tema che penso sia rilevante. Io avevo una conoscenza pressoché scolastica, che è quella che insomma professionalmente chi lavora con la lingua deve avere, delle questioni relative al linguaggio inclusivo, perché era qualcosa in realtà di abbastanza lontano dalla mia esperienza e non mi era mai capitato di approfondirlo per il mio lavoro. Quando mi è capitato con un libro che ho tradotto, si intitola Black Sun di Rebecca Roanhorse, è stata un'occasione per approfondire, appunto, per immergermi e studiare soprattutto. Spiego brevemente cosa fa l'autrice. C'è un mondo ispirato alle civiltà precolombiane, diciamo così, dove ci sono tre generi che sono ben distinti in realtà dal sesso biologico, sono proprio generi. Il terzo genere viene definito come né uomo né donna, né maschio né femmina, ma è perfettamente riconosciuto, ha un suo ruolo all'interno della società. Quindi la situazione per certi versi tangente alla nostra, ma per certi versi anche molto diversa. E lì la mia proposta è stata quella di usare lo schwa, perché ad esempio mi serviva proprio un simbolo che fosse pronunciabile, che potesse entrare in un alfabeto di questo mondo. Questo poi mi ha permesso, come dicevo, di approfondire e di applicare poi queste stesse dinamiche ad altre situazioni più sfumate, meno nette di questa, ad esempio per istanze femministe. E quindi, ecco, questo mi porta alla domanda. Ora abbiamo detto con Sam di come si possa vedere il linguaggio come arma. In questo caso invece è stato più uno strumento di consapevolezza. Quindi volevo chiederti questo: quanto nel terreno, nel mondo della speculative fiction, della fantascienza, del fantasy, del weird, possiamo metterci tutto quello che vogliamo, quanto questo strumento possa essere utile a volte per aggirare magari quegli ostacoli. Tu lo sai meglio, credo, di chiunque altro, quanto la gente poi eregga dei muri e degli scudi quando si parla di innovare il linguaggio. Perché, insomma, raccontaci perché. E quindi, ecco, mi chiedevo se secondo te il campo della speculative fiction è il campo giusto per sperimentare e per creare consapevolezza.
Allora, grazie, ho capito che tu sei lo specialista con risposta infinita, volendo. È molto bella la tua domanda e credo che richiederebbe. Però ecco, essendo cercando di essere il più breve possibile, anche perché è noioso ascoltare la gente a distanza, lo so, e mi scusi di non essere lì, partirei da una citazione di William Gibson, che ho sempre amato molto. Io amo molto William Gibson, la fantascienza in generale, come appunto è ben noto. Gibson dice: la fantascienza è l'escamotage per parlare del presente facendo finta di parlare del futuro, no? Per cui io faccio finta di illustrare una situazione lontana da noi, ma in realtà in questo modo io riesco a parlare di questioni sociali, civili, che toccano in maniera molto contingente la contemporaneità. Ed è questa la chiave nella quale io vivo ancora più la fantascienza del fantasy, no? Cioè la possibilità di spostare in un mondo apparentemente lontano qualcosa che se io affrontassi di petto magari potrebbe squinternare le persone, no? Metterle un po' a disagio. Invece, siccome avviene in una distopia, va tutto bene. Quindi sì, io penso che la fantascienza e i mondi inventati, ingenerati rispetto alla realtà, è proprio il contesto, il laboratorio giusto per cercare di illustrare istanze che magari prendere di petto è un po' troppo difficile. Detto questo, tu hai detto un altro paio di cose su cui volevo soffermarmi. Allora, la prima Abbiamo parlato di lingua come arma, ma la consapevolezza da parte delle minoranze marginalizzate è la prima arma, cioè nel momento in cui le persone che sono abituate a stare ai margini iniziano ad essere consapevoli che non c'è nessun motivo al mondo per cui debbano essere al margine, ecco che lì nasce la vera potenza, la possibilità anche di fare la rivoluzione e di rovesciare, per così dire, il potere precostituito. E quindi la consapevolezza è a sua volta un'arma, solo che è un'arma più sottile rispetto a quella che uno magari impugna per andare a tirare legnate al nemico. E l'altra cosa è la questione della lingua che erige muri. Chi è che non vede i muri eretti dalla lingua? Le persone che non sono mai andate addosso a quei muri. Ora, il problema della nostra società è che, siccome tendiamo a essere un po' tutti solipsisti, no? Cioè esisto solo io, esiste il mio milieu, esiste la mia, come dire, la mia versione della realtà, quello che io vedo, e non riesco spesso a relativizzare quel punto di vista, accade che molte persone pensino che le questioni di lingua sono aleatorie, sono accessorie, semplicemente perché a loro la lingua non ha mai posto un limite. Per loro la lingua ha sempre funzionato bene. E quindi molto spesso io, anche quando parlo dello schwa, mi sento dire che bisogno ce n'è, cioè voglio dire, stiamo parlando di quattro gatti che hanno problemi di personalità, ovviamente non è la mia idea, mi scuso con le persone non binarie se dico una cosa un po' violenta, ma chiaramente sto riproducendo un pensiero altrui. E l'altra cosa è persone cis che dicono figurarsi se è di questo che hanno bisogno le persone di identità non binaria o di genere non conforme. Che ne sai? Vai a chiedere. I ponti eretti da uno schwa o da una U spesso sono incredibili, cioè sono proprio come dire, l'apertura di un nuovo orizzonte, l'apertura di nuove possibilità di comunicazione. Io credo molto nell'esplicitazione di questioni sociali e culturali che avviene proprio attraverso il linguaggio. E credo che sia anche lo schwa nel suo piccolissimo, e non rappresentando certo la soluzione, ma sia un simbolo di tutto questo. Cioè quando io uso lo schwa mi posiziono in un certo modo e faccio vedere che questa cosa mi interessa. Dico solo l'ultima cosa e poi mi chiedo. C'è una frase di Tullio De Mauro che io cito sempre, ma che secondo me è importante per capire il tipo di lavoro che sto facendo io, ma anche tante altre persone. De Mauro dice, la scuola tradizionale ha insegnato come si devono dire le cose, la scuola democratica dovrebbe insegnare come si possono dire le cose. E quindi credo che chi lavora su più lingue, come per esempio chi ha la fortuna di tradurre, o chi scrive, e quindi ha la fortuna di poter creare interi mondi con le parole, dovrebbe proprio suggere, succhiare fino in fondo questo precetto del come si possono dire le cose, non in maniera impositiva, ma sempre nella maniera dell'aprire ancora di più il potenziale linguistico che aiuta a aprire il potenziale cognitivo degli esseri umani.
Grazie. Passo a Martina. Torno un attimo anche a una cosa che possiamo vedere anche nelle storie di Sam, cioè perché Martina ha tradotto l'ultima raccolta, no, di racconti uscita per Zona 42, ragazzi, belle, uomini. E, a me sembra che spesso, troppo spesso a mio giudizio, insomma vediamo, soprattutto nella fantascienza si ragioni un po' troppo in bianco e nero di distopia versus utopia. Insomma, scenari un po' bloccati in questo senso. Se è distopia deve essere tutto nero, o addirittura pensare il distopico come genere. Mentre invece una cosa che secondo me emerge dalle opere di Sam, e in particolare dalla raccolta di racconti, è come la distopia contenga tutta una serie di scintille di ottimismo, di positività. A volte è una positività violenta, come questa lotta di cui parlavamo prima. E ecco appunto perché non è assolutamente tutto così bianco e nero. Quindi volevo chiederti se nella traduzione di questa raccolta hai notato questa cosa, come l'hai interpretata nella tua traduzione, e che ruolo ha avuto la lingua in tutto questo, se ti vuoi agganciare a magari come un episodio che ho citato io prima, che è stato utile per me ad allargare lo sguardo a adottare altri sguardi. So che tu hai avuto molte più esperienze di me invece con traduzioni di testi che approcciavano sguardi queer, ad esempio, comunque sguardi marginali, diciamo così. Quindi ecco, quale può essere stata l'esperienza che ti ha dato una svolta, uno sguardo nuovo?
Un po' incastrati.
Grazie per la domanda. Allora, parto dalla prima questione che hai menzionato sulla distopia. In realtà dicevamo anche ieri con Sam, cioè diceva proprio Sam, del trovare momenti di gioia e di speranza nello sconforto. Ed è, credo sia proprio questo un po' l'approccio suo, ma anche quello che potrebbe essere un nuovo approccio alla distopia come genere, perché ce ne sono talmente tanti al momento. Credo che il mercato sia saturo di distopie e cioè sono state affrontate nel modo, in tutti i modi possibili forse, e però molto spesso è vero che c'è molto questa manicheizzazione, questo rendere o tutta una cosa tutta nera o tutta bianca, insomma, poi in realtà secondo me le situazioni narrativamente più interessanti stanno nel grigio molto spesso, e infatti i personaggi spesso più interessanti sono proprio quelli che hanno, perché il conflitto interiore è quello da cui poi parte, no? La maggior parte della letteratura, quindi. Quindi credo che l'approccio di Sam in questi racconti, ma anche nella Città dell'Orca, è proprio questo. Diciamo, nella traduzione, io mi sono un po' limitata in realtà a seguire già la sua guida. Quindi è vero che in questi racconti in particolare, perché poi la Città dell'Orca l'ha tradotto Chiara Reali, quindi non posso parlare per quella traduzione lì, però... in questi racconti comunque le parole, il linguaggio sono molto importanti, perché come abbiamo già detto finora è politico, il linguaggio è politico, è una scelta politica e fa parte, può far parte di una lotta politica, oppure no, però è sempre politico, anche se noi non ce ne rendiamo conto, io credo, anche inconsapevolmente. Quindi come diceva anche Vera, la consapevolezza diciamo già aiuta, perché ti insegna a capire effettivamente come, cioè che cosa stai dicendo magari nelle tue parole, no? Perché magari non ti rendi conto. E Sam, in quanto autore, ma anche in quanto attivista, conosce il contenuto delle parole, anche quello magari non detto, e quello da tenere in considerazione nella traduzione è fondamentale, direi, no? Cioè la persona che traduce non si trova solo a tradurre delle parole o delle frasi, ma traduce tutto il contesto che c'è in quelle parole, in quelle frasi. Quindi spesso bisogna effettivamente farsi delle domande e chiedersi se questa parola ha senso usata in questo modo, se questa parola ha senso usata in questo modo nel 2022, perché comunque anche a proposito di tradurre linguaggi di comunità marginali, proprio in questo momento la conversazione in Italia è specialmente molto viva e è un linguaggio in continuo cambiamento, quindi magari quello che funziona in questo, non so, 5 anni fa ora magari non stona, un pochino stride un pochino, no? Quindi è vero, è un linguaggio in continuo cambiamento e bisogna stare al passo, quindi è sicuramente, sono tante cose da tenere in considerazione. Quindi c'è stato questo lavoro insieme a tutta la parte più letteraria, no? del suono e quello che dicevamo un po' anche ieri. Quindi sì, insomma, questa è un po' credo la mia risposta riguardo alla prima domanda che facevi. Riguardo invece l'esperienza di traduzione di personaggi non binari e l'utilizzo di un linguaggio meno genderizzato, più non binario, Sì, negli ultimi tempi in realtà non è capitato per caso quasi, no? Però sembra, mi capita sempre più spesso di trovarmi davanti dei testi in cui per tante ragioni diverse in realtà non necessariamente si tratta di delle soggettività non binarie, a volte è anche proprio una questione di trama, perché in realtà io credo che la questione dello schwa è arrivata ora alla ribalta e nel discorso mainstream e se ne discute un sacco e va bene, però appunto c'è gente che dice a cosa serve, a cosa non serve, e in realtà l'ambiguità nella lingua e anche nella lingua italiana, quindi si è sempre, cioè, trovare una maniera di tradurre anche una voce narrante di cui non si sa il genere è uno strumento classico della fantascienza, quindi non è che ce lo siamo inventati ora, anzi è sempre stata una sfida della traduzione italiana, perché chiaramente in inglese è un po' più facile, diciamo, quindi non è che ci svegliamo ora e diciamo ah, ora le cose stanno magicamente cambiando, no, cioè sicuramente in altri campi stanno cambiando, perché il fatto che ci sia, che la fantascienza in questo momento sia un terreno di sperimentazione, cioè, lo è sempre stato, ok, però ora in modo ancora più esplicito, quindi mentre prima magari c'erano delle soluzioni interessanti e relativamente anche un po' timide, Ursula Le Guin nella sua Mano Sinistra del Buio e poi anche nella sua raccolta di saggi, I sogni si spiegano da soli, parla della sua scrittura della Mano Sinistra del Buio e di alcune critiche che gli sono venute, le sono state mosse in passato, cioè dopo la pubblicazione del libro, dai movimenti femministi, dopo che insomma il libro è uscito, e dai movimenti queer, per il fatto che non venga usato un, comunque il linguaggio, diciamo, non binario, non viene usato il dei al singolare o altri neopronomi, e lei in realtà, come secondo me pochi autori e autrici hanno fatto come lei, ha saputo con il tempo, perché ci vuole un po' di tempo per metabolizzare poi queste cose, queste critiche, no? E elaborare, però lei le accetta, cioè a un certo punto lei le accetta, le prende proprio, le integra con il suo pensiero e dice no, avete ragione, cioè avete ragione nel senso che io mi sono stata troppo timida nella mia proposta, no? Nella mia proposta di sperimentazione, nel senso che ho fatto, magari nella trama l'ho fatto, ma nella lingua non l'ho fatto, cioè sono stata un po', mi sono trattenuta, perché non avevo ancora gli strumenti di farlo. E poi, però, dice, con il senno di poi mi sarebbe piaciuto, avrei potuto farlo. È una cosa molto onesta, cioè la trovo molto onesta a livello intellettuale, no? Di una persona capace di ammettere, non di aver sbagliato, perché non si tratta di sbagliare, no? Si tratta semplicemente di dire, sì, in quel momento non ci ero arrivata, non ci avevo pensato, comunque non, no? E credo che è un po' il problema che tanta gente, anche nella traduzione, è la reazione di tanta gente anche che lavora nella traduzione da tanti anni, che mette le mani avanti di fronte a queste nuove proposte del linguaggio inclusivo, perché cioè, credo che la sensazione di aver sbagliato per tutto questo tempo, e nessuno fa piacere di dire oh mio Dio, ho sbagliato tutte queste cose, perché non si tratta di sbagliare o non sbagliare, appunto la lingua cambia, i tempi cambiano, e cioè non c'è niente di male, no? Ci sono delle traduzioni fatte tantissimi anni fa, cioè tanti anni fa, che magari hanno un linguaggio, usano un linguaggio giovanile, no? Di quegli anni là, e cioè, ovviamente, cioè, le traduzioni invecchiano, e a volte invecchiano bene, a volte non invecchiano bene, e va bene così, io credo che non ci sia assolutamente nulla di male. E quindi credo ci sia un po' un modo di stare sulla difensiva, no? Una reazione di difesa riguardo, quindi se voi del linguaggio inclusivo avete ragione, allora vuol dire che io tutti i libri che ho prodotto nella mia carriera ho sbagliato. No, non è assolutamente così, anzi Io credo che appunto non si fa del male a nessuno ad aggiungere, no? non si toglie niente, non viene male, non viene meno niente a altre persone se si aggiunge un'altra opzione per uno spazio, no? Perché poi la lingua è uno spazio di resistenza ed è uno spazio che, come diceva anche Sam, le persone hanno iniziato a lottare per riprendersi. E credo che questo debba riflettersi anche nella nostra lingua, no? Perché comunque anche in Italia la sperimentazione linguistica non è una roba che di nuovo viene da fuori, io credo. In questo caso magari si è preso spunto su determinate istanze, cioè che sono arrivate prima magari da un'altra parte, sono emerse prima da un'altra parte, e quindi c'è questa sensazione di aver portato delle problematiche che non ci riguardano in qualche modo, ma non è così, perché le persone, in questo caso, se parliamo di persone non binarie, esistono ovunque, ovviamente, e specialmente nella fantascienza, le persone, ma anche gli esseri, penso, no? Senza genere. Quindi diciamo che prima magari era metaforico, era più vago, era più un sottotesto, invece ora non lo è più, e credo che, come dire, mostri veri e propri, e quelli che prima, le persone che prima venivano considerate mostruose possono convivere fianco a fianco. Che quindi nella mia esperienza ho cercato di traduzione sia appunto di personaggi non binari oppure personaggi trans. Un esempio che posso fare è nell'antologia Il mio genere Top Secret, edita da Future Fiction, che è un'antologia di fantascienza queer e trans, e io ho curato l'antologia insieme a Francesco Verso perché ci sembrava una cosa importante da portare in Italia, e abbiamo preso spunto da un'antologia che si chiama Meanwhile Elsewhere, e poi abbiamo preso un po' di racconti da lì, e poi abbiamo cercato altri racconti, li abbiamo letti in tante riviste di fantascienza, Clark's World, eccetera eccetera, e abbiamo trovato, e io personalmente ci tenevo molto al fatto che la scelta ricadesse su autori, autrici, autori, persone che comunque persone trans, che a cui non, per tanto tempo non è stato l'accesso all'editoria, in qualche modo è stato precluso, oppure comunque precluso prima del, cioè a meno che un coming out comunque, no, risultava impossibile in qualche modo, no? Quindi con i propri nomi di elezione, i propri nomi eccetera eccetera, cioè credo che siano delle cose importanti da fare, uno spazio importante da creare. E ora sto parlando troppo, quindi mi fermo qua.
Mi sentite se parlo anche da qui? No,
no.
Questo, ma quando lo giriamo.
Ce lo passiamo.
Sì, sì.
Adesso. Andrò.
Prova. Sì, adesso sì. Allora, grazie Martina, hai detto un sacco di cose importantissime, bellissime, dal mio punto di vista condivisibilissime. E allora, a questo punto, visto che l'argomento è anche uno che secondo me, appunto, come diceva Martina, è in continuo cambiamento, è dinamico, quindi stimola il dialogo. Se ci sono domande, osservazioni, anche se volete per Sam gliele traduciamo, siamo a disposizione. Mi sembra, prego.
Molto quello che è stato detto riguardo al fatto che il linguaggio è uno spazio da occupare ed è uno spazio di resistenza. Vorrei cercare di capire dove sono i muri per voi traduttori che vi occupate di farvi garanti in qualche modo della lingua di origine, e siete dei pontieri dalla lingua di origine alla lingua, diciamo, di pubblicazione. Trovate delle differenze tra il testo originale e quelle che sono le difficoltà di far accettare da un editore o comunque dal mercato di sbocco questo spazio che cercate di occupare con il linguaggio inclusivo? Cioè vorrei capire dove sono questi muri, ecco. Sono sul ponte, sono sulla rampa d'accesso o sono sulla rampa di discesa?
Puoi rispondere tu, Andrea, o Vera? O...
Forse Vera.
Forse Vera. Hai sentito bene?
Sì, sì, certo che ho sentito, sì, sì, no, e vedevo anche Martina pogare, quindi immagino che anche voi abbiate cose da dire. Per quanto mi riguarda, in realtà i muri sono ovunque, potrei quasi dire che spesso si tratta di chiodi anti-pneumatico seminati un po' su tutto il ponte, ecco, sulla rampa, sul ponte stesso, in discesa, dipende. Il primo grosso scoglio è il traduttore stesso, o la traduttrice o il traduttore, che può essere una bravissima, un bravissimo professionista, ma non avere nessun tipo di specifica sensibilità, ad esempio, nei confronti delle questioni di genere. Cioè, io penso di avere un'enorme fortuna, che è quello di essere una sociolinguista e di essere anche una traduttrice, e peraltro di tradurre da una lingua genderless come l'ungherese, il che pone tutta una serie di problematiche aggiuntive, anche se tendenzialmente i miei autori sono morti e non hanno parlato di questioni di genere, perché sono tutti roba vecchia, ma ciò non toglie che a volte la questione si possa sollevare. Insomma, questo mi costringe, diciamo, a pensare. Quindi il problema è il traduttore. Il secondo grosso problema chiaramente è il contesto in cui si traduce, perché non tutti gli editori, anzi direi la stragrande maggioranza degli editori, ha una grande paura, che è quella di non venire compresi dai lettori. Credo che sia una problematica comune tra i traduttori quella che spesso la nostra esuberanza viene castrata perché la gente non capirebbe. E invece proprio, cioè io vorrei, qui inserisco un micro aneddoto, Silvia Costantino di FQ lo sa, tutta la riflessione sullo schwa nasce in Italia, diciamo in ambito editoriale, proprio da un problema di traduzione, perché Silvia Costantino e Francesco Quatraro, appunto, i due editor di FQ, stavano facendo tradurre a Eloisa del Giudice Femminismo in Comune di Marzia Tiburi, che è scritto in portoghese, lei è brasiliana, e lei a un certo punto, Tiburi usa, parla di questo femminismo para todas, todes y todos, e quindi per tutte, tutti, e poi c'è questa terza forma che è questo todes, questo plurale in e inclusivo, fra virgolette, che c'è sia in spagnolo sia in portoghese. Siccome in contemporanea io stavo facendo le mie prime supercazzole sullo schwa, le due cose si sono unite, spero che riconosciate la citazione, siete sufficientemente vecchi se riconoscete la citazione. Comunque, la soluzione adottata alla fine è stata di tradurre in femminismo per tutte, tutte e tutti. No, e lì è stata la casa editrice che si è sobbarcata, diciamo così, si è presa il rischio di inserire questa cosa sperimentale, ma del resto la sperimentazione era già nel testo originario. Quello che invece spesso succede, anche in opere che poi hanno grandissimo successo in Italia, è che la parte sperimentale viene bellamente cautelizzata, perché no, l'idea è la gente non capirebbe, quindi anche quella è una forma di chiodo, diciamo, disseminato sul ponte. Io parto sempre dal presupposto che il lettore, se vuole capire, capisce, quindi tendo a non fare l'omogeneizzato della traduzione, però soprattutto da molte lingue minori è esattamente quello che viene fatto, tanto la gente non capisce, quindi facciamogli il premasticato. Ovviamente non concordo con questo.
I just want to share a perspective from... I just want to share a perspective from English, because English, in many ways, is not a gendered language, right? We say, and justice for all. We don't need to say, justicia para todas, todos y todes. But even though it's not gendered, it's still a huge fight in America and in England and in every English-speaking country, because there's still tons of people who are very opposed to the idea of there being more than
like there being something beyond the gender binary. So even though we have it easy in many ways, translators have it easy, it's still a huge fight. So don't think we have it good. Don't think we've solved our problems. We still have a lot of problems and a huge amount of people who are very resistant. I mean, the fundamental problem is that many, many people are still aggressively against the idea of gender being more complicated than what they learned when they were, you know, 5 years old.
Sì, Sam ha detto che, visto che si parlava di linguaggi più o meno genderizzati, l'inglese non lo è, ha il neutro, però questo non ci deve illudere, non ci deve far credere che sia più facile la vita. Sì, magari rende da un certo punto di vista più facile la vita ai traduttori inglesi, che traducono da altre lingue in inglese, però in realtà il fatto di avere una lingua più neutra non disinnesca tutta la rabbia e l'aggressività che provano certe persone e la ritrosia a riconoscere l'esistenza di altri generi oltre a quei due che gli sono stati insegnati quando avevano 5 anni.
Se posso aggiungere una cosa su questo, minima, l'ungherese è esattamente la riprova di questo, no? Perché l'ungherese è una lingua completamente genderless, cioè al contrario dell'inglese anche i pronomi sono privi di genere, mentre l'inglese ha he, she, it e poi il singular they. Sappiamo che l'Ungheria è uno dei paesi più omo, bi, lesbo, transfobici d'Europa e forse del mondo, quindi diciamo questo, una lingua genderless non garantisce una mentalità genderless, ma è interessante che in tutte le lingue che dietro hanno una cultura sufficientemente aperta nei confronti del genere si stanno facendo ragionamenti paralleli sulla questione. Mi taccio.
Allora, se c'è qualche altra domanda, velocemente, abbiamo pochi minuti, prego.
Io sono una scrittrice e traduttrice serbo italiana americana senza la prima lingua, senza la madrelingua, quindi scrivo e traduco a 3 lingue, sia letteratura, soprattutto poesia. Io volevo dire che adesso volevo solo dire una cosa come persona che vi sente parlare: perché usiamo questi termini di battaglia, campi, fucili, ponti? Capisci? Secondo me, dato che io vivo in questo spazio intermediario da quando sono nata, perché sono cresciuta in 3-4 lingue, no? Secondo me è sempre una questione di mediazione, cioè di intercultura, cioè non esistono soltanto noi ed editori, perché io poi ho gestito anche una casa editrice. Cioè, secondo me esiste la cultura, il paese, la lingua. Poi il serbo ha 3 generi, 3. Cioè è una lingua più conservativa al mondo. Il mio ultimo romanzo, per esempio, in serbo, 53.000 parole. In inglese, che l'ho scritto in inglese, 63.000 parole. In italiano, 73.000, e sono tutte le lingue che io ho gestito, no? Cioè, capisco benissimo quelle che è stato scritto, che io stessa ho censurato, voglio dire, perché, non so, se è un libro, se parlo agli italiani, sono cresciuta anche in Italia, ovviamente non dico delle cose ovvie per gli italiani, se parlo ai serbi che non capiscono certe cose, devo anche spiegare certe cose in più, oppure non so, tagliare qualcosa che è proprio il dito nell'occhio, no? Quindi io stessa mi autocensuro nello scrivere, tutti gli scrittori lo fanno. Nel tradurre io faccio, come dire, il ponte, io non riesco a tradurre tutti, io ho tradotto Calvino, che Gadda, no? Però io non riesco a tradurre un sacco di scrittori molto più facili, no? Perché non mi arriva, insomma. Quindi però quando ti arriva qualcuno e quando lo fai, quando lo vuoi fare, tu una volta è una glossa praticamente, una volta i traduttori firmavano l'opera letteraria, no? Nemmeno gli scrittori. Quindi io vorrei soltanto un po' attuire questa battaglia, cioè come nella medicina. Ho vinto, ho battuto il cancro. No, ti sei guarita grazie alla medicina, ragazzi, no? Non è che l'hai battuto con la forza della voglia, no? No, no, questa è la stessa cosa che vorrei parlare per la lingua, che poi è come un cavallo pazzo, come dice Karen Bliss. Cavallo pazzo che corre di fronte a te e tu, da scrittrice e traduttrice, cerchi di raggiungere, cerchi di capire e di mediare, secondo me. Grazie.
Se non vi spiace aggiungo un piccolo commento io alla cosa, perché effettivamente anch'io appunto essendo traduttore concordo con proprio l'esordio del tuo discorso, cioè anch'io tendo a vedere, ma proprio anche per carattere personale evidentemente, la traduzione come una grande opportunità prima di tutto di dialogo, di diplomazia, di comunicazione, quindi un ponte, un arricchimento. Però questo magari fa parte dell'esperienza anche che citavo prima, del confrontarmi con traduzioni che magari non avrei immaginato, con testi che non avrei immaginato. Mi sono poi anche reso conto che io non mi sono mai sentito sotto attacco, ecco, nel senso che per la mia estrazione sociale non sono mai stato, non mi sono mai sentito emarginato, quindi mi ritengo fortunato. Avvicinandomi a certi testi, a certe realtà, ho cominciato a pensare, a credo capire che invece se qualcuno, lo dico perché anche a me suona strano parlare di lingua come un'arma, però credo di poter capire che quando uno si sente sotto attacco e si sente chiamato mostro, come dicevamo prima, sente messa in discussione la sua identità, allora è lì che magari viene fuori questa necessità, probabilmente. Non è una necessità felice, ecco, non credo che si sia felice di impugnare la lingua come fosse un fucile, però in certi casi si è, credo, costretti a farlo, ecco. Questa può essere la mia interpretazione derivante da un'esperienza credo simile alla sua.
Io sono femminista hardcore, quindi la lingua delle donne invisibile, tutto, senz'altro è stata come un'arma, però io non vorrei usare questo linguaggio di battaglia e vorrei veramente sentirlo definire un altro modo. Per questo.
Scusatemi, c'era un'ultima domanda, ma chiedo di tenerla brevissima perché ci stanno per buttare fuori dalla sala, letteralmente.
Era la mia, però credo sia per essere breve. Il discorso è inevitabilmente politico, tutto questo discorso. Io sono convinto che qualsiasi opera, si scriva o si produca, sia inevitabilmente politica. Però c'è una critica a un certo tipo di sperimentazioni, ma anche semplicemente a un certo tipo di storie, si sono aperti con nuove istanze che sono emerse, si sono aperti nuovi fronti, sia di pubblico che di interessi di scrittura. Si critica molto spesso che questo sia solo opportunismo, si salta sul mercato nuovo che si è aperto. Ecco, volevo sapere come vi ponete, sia come scrittori che produttori, se vi sentite solo trascinati in questo, diciamo, nuovo flusso, o semplicemente c'è forse bisogno di una consapevolezza in più per anche non farsi guidare, ma provare a dare la forza.
Vai, che tanto sei.
È un po' complicato adesso anche 3 minuti. Io in questo proposito potrei avere una risposta un po' provocatoria, che è vero, cioè come dici anche tu, è vero che potrebbe essere, che sicuramente ci sono degli spazi di opportunismo, però anche chi se ne frega, cioè nel senso... tanto viviamo nel capitalismo, cioè tutto ci viene succhiato, come dire, quello che può essere venduto viene venduto, e quindi non lo so, io credo che ne valga la pena lo stesso per quello che apporta e per quello che fa, cioè crea nelle persone che leggono, ma non solo nelle persone che ci si rivedono, no? Ma anche nel ponte che crea, perché la letteratura si basa sull'empatia, no? Quindi creare delle narrazioni che vengono da punti di vista diversi è quello che fa avvicinare le persone fra di loro, perché ti crea un ponte fra un'esperienza, fra la tua esperienza e l'altra, un'esperienza che magari non è la tua, e te la fa capire, e è da lì che poi nasce tutta la questione del convivere insieme, no? In una società. Quindi sì, questa è la mia risposta. Sono riuscita a tenerla breve.
Allora, direi che il tempo a nostra disposizione è purtroppo concluso. però insomma il dialogo è sempre vivo, se volete siamo a disposizione per proseguire, per continuare a parlarne. Vi ringrazio, ringrazio Martina, Sam, Vera.
Grazie
e alla prossima occasione.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.